differenziare tra quello dello squarcio cranio, cioè una regione anche inferiore della struttura, e il neurocranio, cioè la regione supero posteriore. Il confine tra lo squarcio cranio e il neurocranio in questo caso è indicato da una linea irregolare che parte più o meno da questo punto, che corrisponde alla cosiddetta glabella. La glabella, si riteneva ovviamente anche il nervo frontale, a questo punto dell'osso frontale, qui centrale, praticamente subito al di sopra delle due piccole ossa nasali, quindi subito al di sopra del naso. Questo punto, un punto di riferimento del cranio, che viene appunto chiamato glabella, quindi centralmente rispetto alle due arcate sovraccigliane. In ordine laterale, questo confine tra, diciamo, lo squarcio cranio e il neurocranio, partendo dalla glabella, attraversa le arcate sovraccigliari e la cosiddetta arcata zigomatica. L'arcata zigomatica è formata dall'osso zigomatico, che è quello che forma appunto lo zigomo nel nostro viso, e questo cosiddetto arco zigomatico o processo zigomatico, che proviene invece da un altro osso, che è l'osso temporale, cioè l'osso della cosiddetta tempia, la regione della tempia. Quindi al di sotto di questa linea noi troviamo squarcio cranio, al di sopra di questa linea noi troviamo ovviamente il neurocranio. Quindi ripeto, la stella a carico della cigliare, osso zigomatico, processo zigomatico dell'osso temporale, che insieme al nostro zigomatico forma la cosiddetta arcata zigomatica. Nella regione dello spazio cranio in alto troviamo naturalmente di nuovo la regione dell'orbita, e in questa proiezione guardiamo verso l'interno dell'orbita di sinistra, quindi questa è la parete mediale dell'orbita di sinistra, e come dicevo prima, la parete mediale dell'orbita è formata in successione dal processo frontale, questo dell'osso mascellare, cioè quella parte dell'osso mascellare che poi si articola con frontale, quindi questo è il processo frontale dell'osso mascellare, il piccolo osso lacrimale, che vi ricordo insieme al mascellare delimita il cosiddetto canale naso-lacrimale, questo è l'inizio del canale delle lacrime, che poi si aprirà all'interno della covana di sinistra, in questo caso nel meato inferiore. In questo modo le lacrime dall'interno della cavità orbitaria passeranno all'interno della cavità nasale. Quindi questo è l'inizio del canale naso-lacrimale. Poi, ancora più internamente, il grosso della parete mediale interna dell'orbita è formato dalla etmoide, dalla lamina papillare dell'etmoide, che ancora una volta in questa immagine non si vede bene perché è coperto ovviamente dalla presenza esternamente dell'osso zigomatico, che invece vi ricordo forma la parete laterale dell'orbita insieme alla grande ala della farfalla, no? La grande ala dello sferoide, che infatti qui vediamo. Questa è l'ala maior, corrisponde alla grande ala dello sferoide, però vista questa volta ovviamente dall'esterno, non dall'interno dell'orbita. D'accordo? Quindi ecco la grande ala dello sferoide che si salda in avanti, vedete, con l'osso zigomatico, in alto con l'osso frontale e indietro, posteriormente, con la squama, cioè la parte piatta, questa qui, dell'osso temporale. L'osso temporale, quindi, la squama dell'osso temporale insieme alla grande ala dell'osso temporale formano la regione della tempia, che per lo più formata dalla squama del temporale, ma come vedete partecipa anche la grande ala dello sferoide, che qui vediamo ripeto la faccia esterna della grande ala, non quella interna, perché quella interna forma la parete laterale dell'orbita insieme all'osso zigomatico, appunto, che è questo. L'osso temporale in alto è saldato, così come per l'osso di frontale, per un piccolo tratto, vedete questo confine, anche la grande ala dello sferoide, sono tutti saldati con questo grande osso che forma gran parte della volta cranica, supera posteriormente, ed è l'osso parietale. L'osso parietale, insieme al temporale, poi posteriormente si suturano con un altro osso, che è l'osso più posteriore del cranio, cioè l'osso occipitale, da cui il nome di questa regione, che appunto viene chiamata regione occipitale. Anche qui vedete che c'è un confine piuttosto irregolare tra l'osso temporale, l'osso parietale e poi l'osso occipitale. L'osso temporale, a parte la porzione squamosa, possiamo in basso, abbiamo già detto, il processo zigomatico che si articola con lo zigomo in avanti, e posteriormente in basso una formazione piuttosto irregolare che corrisponde al cosiddetto processo mastoideo. Mastoideo significa che ha la forma di una mammella più o meno, mammelliforme, d'accordo? Una mastoide. Questo processo mastoideo in avanti si continua col processo zigomatico, ma tra i due si inserisce questo vuoto, no? Questa regione vuota, molto importante, che corrisponde al meato acustico esterno. Cos'è questo meato acustico esterno? Il meato acustico esterno corrisponde nel vivente alla fine dell'orecchio esterno, cioè al condotto uditivo esterno, e anche però all'orecchio medio, al cosiddetto cavo del timpano. Quindi nel vivente il padiglione auricolare, come sapete, è formato di cartilagine sostanzialmente, quindi non è osso, poi comincia il condotto uditivo cosiddetto esterno, che in gran parte nel suo primo tratto è formato sempre da cartilagine, e poi nella parte terminale è formato invece da osso, quindi corrisponde più o meno a questa zona. Subito al di là poi c'è la membrana del timpano, che ovviamente qui non c'è, la membrana del timpano che chiude completamente l'orecchio cosiddetto esterno, quindi il condotto uditivo esterno, dall'orecchio medio o cavo del timpano. Quindi il cavo del timpano sta qui dentro, esattamente in questo punto. Quindi questa, il fondo del meato acustico esterno corrisponde a quello che nel vivente è il cosiddetto cavo del timpano, cioè l'orecchio medio. Esiste poi anche un orecchio interno, l'orecchio interno è scavato all'interno dell'osso temporale, ma questo lo vedremo ovviamente dopo. L'organo ovviamente dell'udito, ma anche, vi ricordo, l'organo dell'equilibrio. Più in basso vediamo proiettarsi un processo acuminato, sempre nell'osso temporale, che si chiama processo stiloideo. Sia il processo stiloideo, questo, acuminato, molto spesso nei crani veli, questo processo è dolto perché è molto friabile, molto, molto leggero, è acuminato e facilmente può rompersi. Sia questo processo stiloideo sia il processo mastoideo sono importanti punti di riferimento, di attacco per un gran numero di muscoli, come vedremo poi molto più in là. Allora, alcuni di questi muscoli sono tra gli altri i muscoli che intervengono nella masticazione, ma non esclusivamente i muscoli masticatori, ci sono anche i muscoli che agiscono per esempio sui movimenti della testa e del collo, che si attaccano da queste parti, per esempio sul processo mastoideo. E a livello del processo stiloideo numerosi muscoli che formano anche l'impalcatura dello sguardo cranio, della regione faringea per esempio, ma queste sono cose che poi vedremo più là. Nel livello dello sguardo cranio, a parte l'opera, ovviamente vediamo la faccia esterna dell'osso mascellare, l'arcana alveolare superiore e quella inferiore, quindi ovviamente l'osso mandibolare. L'osso mandibolare in cui distinguiamo il ramo, il primo piano questa volta, con la parte anteriore è chiamata processo coronoideo, che è libero, cioè nel senso che non è attaccato a nessun osso, è libero di muoversi, e posteriormente quest'altro processo arrotondato, che è il processo condiloideo o semplicemente condilo della mandibola. Il condilo della mandibola è la parte molto importante perché si articola, e vedete chiaramente qui la superficie di accoglimento, con l'osso temporale, e qui ci sarà l'unica articolazione sinoviale del cranio. Ce ne sono tra le ossa del cranio, ce ne sono piuttosto due articolazioni sinoviali. Questa di sinistra, la temporomandibolare di sinistra, e poi ce ne sarà un'altra terza, la temporomandibolare ovviamente di destra. Questa articolazione è quella che, vi ricordo, consente, l'articolazione sinoviale ovviamente consente i movimenti ovviamente di apertura e di chiusura della bocca, che significa abbassamento e sollevamento, protrusione, deviazione, eccetera, della mandibola. Ok? Questo quindi è quanto osserviamo in norma laterale. Vi ricordo però che per capire tutte le regioni importanti in questa norma dovremmo togliere, lo faremo dopo, il ramo della mandibola e guardare in una zona molto importante che è nascosta dietro il ramo della mandibola, quindi qui è sotto la scala zigomatica, che viene chiamata la fossa infratemporale, perché sta al di sotto della regione della Tengel e all'interno rispetto alla corona anguillare. La fossa infratemporale è una regione molto importante dal punto di vista anatomico, poi vedremo perché. Questa è la visione invece della base cranica, cioè la cosiddetta norma basale. Il cranio, cioè, è visto dal basso, è ovvio che per poterlo vedere dal basso dobbiamo disarticolare il cranio dalla colonna vertebrale, quindi qui la colonna vertebrale ovviamente non è rappresentata, il collo, e è stata anche tolta la mandibola. Vi ricordo che il contro della mandibola, a destra e a sinistra, alloggerebbe da queste parti, no? Dove c'è la fossa mandibolare che sta all'interno dell'osso temporale, che serve a togliere questo collo. Togliendo la mandibola si vede meglio la struttura della base cranica, cioè ha una grande importanza. Ed è anche molto complessa. La base cranica è, come vedete, una superficie piuttosto irregolare. In avanti, anzitutto, cominciamo dalle cose più semplici, dalla porzione anteriore, troviamo ovviamente l'osso mascellare. Ci ricordate che abbiamo tolto la mandibola, d'accordo? E vediamo l'arcana alveolare superiore, questo è l'osso mascellare, e quale parte dell'osso mascellare? È il cosiddetto palato duro, quello che forma il tetto della cavità orale. E nello stesso tempo però ricordo anche il pavimento della cavità laterale, che ovviamente sta di sopra, d'accordo? Vedete come l'osso mascellare di dietro sia suturato, sia a sinistra che a destra, con, qui a destra ovviamente, qui a sinistra per questo cranio, con queste due ossici che a loro volta sono suturate fra di loro, e sono le ossa palatine. Quindi, mentre l'osso mascellare è considerato un osso impari e mediano, le ossa palatine sono due, uno a destra e uno a sinistra. Notate che però c'è una fessurazione qui nel palato duro che vi ricorda che in origine in realtà anche l'osso mascellare era formato da due nuclei di ossificazione separati, uno destro e uno sinistro. Comunque, l'ossa palatina, delle ossa palatine, noi qui vediamo una parte che viene chiamata la lamina orizzontale. L'osso palatino tenete presente la forma di una sorta di L, o una L, d'accordo? Quello che voi vedete di questa L è la parte inferiore, che viene chiamata lamina orizzontale, d'accordo? C'è anche una lamina verticale che qui ovviamente non si vede perché va in alto e va a saldarsi dietro con l'osso mascellare a formare poi delle formazioni molto importanti che poi vedremo dopo. Spostandoci verso posteriormente rispetto alle ossa palatine, vediamo l'apertura posteriore delle coane, cioè le cavità laterali, d'accordo? Che terminano posteriormente in una regione della gola, d'accordo? Della faringe, per essere più precisi, questa è la regione rinofaringea, cioè quella porzione della gola che sta a contatto, della faringe, che sta a contatto con le cavità nasali. Allora, e questa è la prosecuzione della via respiratoria. L'aria viene dalle coane e arriva a questa zona, la cosiddetta rinofaringe, d'accordo? Cioè la faringe nasale. La faringe ha un'impalcatura, come vedremo poi, prevalentemente muscolare, in realtà, formando la muscolatura striata, ma ci sono alla sua parte, soprattutto nella porzione rinofaringea, due importanti strutture ossee che la delimitano a destra e a sinistra, e sono queste strutture, questa, vedete, da questa parte e questa da quest'altra parte, vedete, è una forma di, una specie di coppa piuttosto irregolare. Cosa sono? Sono i processi pterigoidei, PT, Palermo Trapani, pterigoidei, che significa che sembrano delle ali, di quale osso? Lo sfenoide. Lo sfenoide, come vedete, è un osso piuttosto fissato con le ali, perché c'è una grande ala, c'è una piccola ala, che è l'altennia della farfalla, e poi c'è questi processi pterigoidei, che sarebbero un po' come le zampe della farfalla. Sempre tornando all'immagine della farfalla con le ali spiegate, che è lo sfenoide, la farfalla ha, ripeto, le grandi ali, che sono le ali, le grandi ali sono le ali della farfalla, e piccole ali, ricordate, si trovano sul fondo della piramide orbitaria, che con le grandi ali delimitano la fessura orbitaria superiore, che sarebbero le antennine della farfalla. Poi c'è un corpo di questa farfalla, il corpo non lo vediamo, è nascosto perché è incastrato proprio al centro, è la chiave di volta del cranio. Però in avanti è coperto dall'ecmoide, altro osso difficile, quello che forma l'impalcatura delle cavità nasali, e in basso, a sua volta, poi è coperto da questa cosa qui, centrale, se noi levassimo questa cosa qui vedremmo la parte inferiore del corpo della falsata, del corpo dello stenoide. Questa cosa è l'omere, ricordate, l'omere è quello che partecipa alla formazione del setto nasale osseo. In avanti, ricordate, se voi guardavate davanti, c'era la lamina perpendicolare della timoide e in basso il muro che poi si saldava col mascellare. Okay. Andando alla fessura posteriore delle coane, che sono quelle che vedete qui, c'è solo il pomere a formare il setto nasale. D'accordo? Ecco, questa è la parte piatta del pomere che si appoggia sul corpo dello steroide e che lo copre. E questa è ovviamente la lamina dell'aratro del pomere, d'accordo? Che appunto forma esclusivamente in questa zona la fine praticamente del setto nasale osseo posteriormente. D'accordo? Che sarebbe questo? Notate all'interno delle coane, voi vedete i soliti cornetti o conchi turbinati, no? In questo caso si vedono quello inferiore e quello medio, d'accordo? Che delimitano, ricordate, in gestione coana i neati. E entriamo quindi più nello spazio, meno per il geo. I processi stericoidei, ciascuno, destra e sinistra, sono divisi in due lamine, che insieme formano, vista dal basso, questa coppa, questa specie di calice aperto, no? Calice irregolare, vedete, aperto, postero lateralmente. Le due lamine sono la lamina interna e la lamina esterna. Lamina interna e lamina esterna. E tra le due lamine vedete c'è questo vuoto centrale, insomma la coppa. Questo vuoto ovviamente è riempito da muscoli. L'origine dei muscoli pterigoidei, che si chiamano comunque processi pterigoidei, che vanno verso la mandibola e come potete intuire serviranno per far muovere la mandibola. Sono i muscoli masticatori, alcuni dei muscoli masticatori originano qui dentro. La lamina interna di ciascun processo pterigoideo, quindi come vedete, forma la parete esterna della rinofaringe, della porzione nasale della gola. La lamina esterna invece, questa, forma la parte interna, la parete interna, della fossa infratemporale che vi nominavo prima, che è quest'area qua, un'area, ripeto, molto importante, che però poi studieremo dopo guardandola di lato, perché così non si vede niente. Si vede solo la parte superiore di questa fossa, che è formata dall'osso temporale, che è questo, e anche da questa che è la grande ala dello steroide visto dal basso, è sempre lei, la grande ala della farfalla, che sono saldate tra di loro. Dopo con i colori vedremo meglio i confini. Ecco, la saldatura è più o meno questa. Quindi qui stiamo a livello dell'osso temporale, ovviamente. Dall'osso temporale infatti vedete bipartirsi questo, che è il processo zigomatico, che in avanti si salta con l'osso zigomatico a formare, eccola qua, la arcata zigomatica. Al di sopra dell'arcata, quindi quando ci spostiamo al di sopra di questa arcata, stiamo nella tempia, nella fossa temporale. D'accordo? Al di sotto sta la fossa infra, in latino infra dice che sta sotto. Right? Infratemporale. E la parete interna di questa zona, fossa infratemporale, ripeto, è formata a entrambi i lati dalla lamina esterna o lamina laterale del processo pterigoideo dello steroide, dei processi pterigoidei, che sono questi dello steroide. Al di qua della temporale ci spostiamo posteriormente e vediamo un altro grande osso, che è quello che domina la parte posteriore della base cranica, che è l'osso occipitale. L'osso occipitale presenta al centro un grande forame, che si chiama grande forame occipitale, quindi è molto semplice, che è questo enorme buco che vedete qua. Questo grande forame occipitale ha un'enorme importanza perché è quello che consente la comunicazione tra l'interno del neurocranio, che ovviamente sta qua dentro, dove c'è il cervello, e l'esterno, dove c'è il canale vertebrale, dove è contenuto il midollo spinale. Vi ricordo, il midollo spinale è una parte del sistema nervoso centrale, a tutti gli effetti, insieme al tronco cosiddetto encefalico, insieme ovviamente al cervello, al cervelletto, al cervello, eccetera. Ora, qui dentro c'è il tronco encefalico, c'è il cervelletto, c'è il cervello. Ma al di fuori, verso di noi, ovviamente c'è il midollo spinale, che è la continuazione in basso del sistema nervoso centrale. Perché entra nel canale vertebrale? Perché infatti a questa altezza, intorno al grande forame occipitale, si appoggia la prima vertebra del collo, la prima vertebra cervicale, l'inizio della nostra colonna vertebrale. Il cosiddetto Atlante, no? Dal nome del mito, cioè che legge il mondo, d'accordo? In questo caso legge la testa, il mappamondo della testa, dove si articola l'Atlante con questo osso occipitale a livello con due articolazioni ziliari a destra e a sinistra, e qui vediamo le superfici articolari dell'occipitale per i, che vengono chiamati condili, i condili quindi dell'osso occipitale. Vedete il fatto che sono un po' lisci e non rugosi come il resto di queste ossa è perché nel vivente c'è della cartilagine ialina, perché c'è la cartilagine articolare insieme alle articolazioni sinoviali a destra e a sinistra, altro occipitale, cioè tra l'Atlante e l'occipitale sia a destra che a sinistra, che contengono ovviamente un certo grado di mobilità relativa della testa rispetto all'Atlante. L'osso occipitale, a parte il grande polare e i condili in avanti, si continua questo processo impari e mediano che vedete qua, che è il clivo, questa è la porzione chiamata clivo dell'osso occipitale, che in avanti si salta col corpo dello sfenoide, che vi ricordo non vediamo perché è nascosto dal muovere, d'accordo? Ma in avanti il clivo dell'occipitale si salda quindi con il corpo della farfalla, con la parte posteriore del corpo della farfalla, ok? Di cui vediamo le zampe della farfalla, cioè i processi pterigoidei, ok? Altra cosa che abbiamo già visto in norma laterale, questa è la regione del processo mastoideo, vi ricordo la mastoide, no? Cioè quella mammellonatura che si vede posteriormente nell'osso, in basso nell'osso temporale, e questo è il processo stiloideo, che vedete anche da questa parte qua, mastoideo, stiloideo, d'accordo? Il processo stiloideo, vi ricordo, è uno dei, quello più piccolo dei due processi, che si, anche lui si dirige in basso e medialmente e in avanti, sia da un lato che dall'altro lato. No. Perché è così importante guardare questa parte cranica e studiarsela bene? Perché a livello della parte cranica ci sono delle importantissime vie di comunicazione, i famosi buchi o rami, che consentono l'uscita o l'entrata dal cranio o dentro il cranio di cose molto importanti. I nervi cranici, non tutti, ma molti nervi cranici, poi riescono da buchi, da questi buchi che man mano vedremo, ma non solo nervi cranici, anche importanti formazioni vascolari, arterie che portano il sangue per esempio al cervello, vene che portano via il sangue dal cervello, tutto passa attraverso buchi che stanno in questa base cranica. E studiare questi buchi è una enorme importanza, perché quando c'è una frattura nella base cranica, che non è mai dovuta quasi mai a un trauma diretto, perché è impossibile un trauma diretto sulla base cranica, è ben nascosta, no? La base cranica, ma sono quasi sempre traumi di contraccolpo. Per esempio una brusca frenata, la base cranica può schiacciarsi contro la colonna vertebrale, proprio letteralmente. E ci possono essere, delle, in genere non sono mai grosse fratture, ma delle micro fratture, d'accordo, che però possono lesionare, se colpiscono alcuni di questi buchi che adesso andremo ad elencare, che sono, ripeto, molto importanti, possono lesionare strutture vitali, ok? Come nervi, vasi, eccetera. Quali sono i buchi che vediamo? A parte il grande corpo occipitale, torniamo in avanti. Abbiamo visto qui l'apertura posteriore delle coane, spostiamoci esternamente, quindi qui siamo nella regione della fossa infratemporale, vediamo questo foro, che qui è ancora più evidente. Il foro ovale, cosiddetto perché ha una forma appunto ovalare. Notate che, come la palla di lenti, no? Notate che non sono mai identici, no? C'è sempre una piccola variazione tra destra e sinistra, però esistono sempre questi forami, anche se ci possono avere una piccola variazione di forma, solo in ogni caso sempre tendono ad essere ovali, ecco, da cui il loro nome. Subito dopo un forame più piccolo, eccolo qua, lo vedete qui, ma si vede anche qui, che si chiama forame spinoso, d'accordo? Perché si trova vicino alla una regione dell'osso sfenoide chiamata appunto spina dello sfenoide, d'accordo? Ora, questi due forami stanno all'interno della grande ala dello sfenoide e fanno comunicare la fossa cranica media, cioè la parte centrale dell'interno del neurocranio che vedremo dopo, con la base cranica. E per esempio da questo foro fuoriesce un nervo. Per il momento non diciamo quale nervo è. Più qui troviamo il foro spinoso e qui entra invece in arteria. D'accordo? Spostiamoci ancora più posteriormente.
andiamo in questa zona, cioè quindi ci avviciniamo al clima della nostra civiltà. Vedete che c'è una zona molto irregolare, sia qui che qui. Questa zona irregolare viene chiamata, guarda caso, forame lacero, perché appunto è lacero, è irregolare, non è mai preciso, non ha una forma univoca, vedete la differenza per esempio qui rispetto a qui. Ed è dato dall'incontro di ben tre ossa. Lo sternoide, che è questo. L'occipitale, questo è il clivo dell'occipitale, e questa parte qui dell'osso temporale, che è la cosiddetta piramide dell'osso temporale. Abbiamo detto che l'osso temporale è un osso molto complicato, finora abbiamo visto la squama, poi abbiamo visto il processo, che qui non si vede perché la si intravede quassù, d'accordo? Il processo zigomatico, il processo mastoideo, il processo stiloideo. Questa parte qui dell'osso, che si incastra, vedete, tra il fenomeno occipitale, letteralmente, questa o questa, si chiama piramide, va bene? Perché ha una forma più o meno appunto piramidale. In avanti la piramide termina a livello del foro lacero, sia a destra che a sinistra. Spostandoci più indietro, troviamo questo che è uno dei fori più importanti in assoluto della parte cranica, che sta dentro l'osso temporale. Questo è il foro carotico, e possiamo subito dire cosa ci passa, perché lo dice il nome. Ci passa la carotide interna. La carotide interna è l'arteria più importante per portare il sangue al cervello. Entra, ovviamente partendo dal cuore, poi di sale il collo, e a un certo punto entra qui dentro, sia a destra che a sinistra, entra nel foro carotico. Per entrare all'interno di questo foro, l'arteria farà uno strano percorso. Dopo essere salita su dritta, piegherà in basso, in avanti e medialmente, quindi farà una curva di questo tipo, ed entra letteralmente dentro la piramide dell'osso temporale. Quindi se la nascosta, non la vedremo più. Qui dentro. Perché dentro la piramide dell'osso temporale c'è il canale carotico, cosiddetto, perché ci passa la carotide interna, ok? Questo canale carotico in avanti a un certo punto termina e si apre nel foro lacero, lì dove finisce la piramide. A questo punto, sempre noi guardando la base cranica, torniamo ad osservare la carotide per un attimo. La carotide quindi cosa ha fatto? Entrare nel foro carotico, così, salendo su. Poi ha deviato in basso, medialmente, in avanti, quindi così, e poi la rivediamo quando esce dal foro carotico, dal canale carotico a livello del foro lacero, lì fa una seconda curva e si dirige in alto. Naturalmente non scende in basso, perché cosa fa? Entrare qua e poi se ne riesce qua, ovviamente no. Però lì risale su, quindi fa una doppia curva, quindi se voi immaginate questa arteria fa una specie di tifone, fa così, così e poi fa così. E a livello di questo foro lacero è il punto del sifone in cui l'arteria sale definitivamente nella cosiddetta fossa cranica media, nella regione centrale del neurocranio, per andare a portare il sangue al cervello. Ancora più indietro troviamo un altro buco molto importante che in realtà si vede bene inclinando il cranio. Perché noi abbiamo una regione chiamata fossa giugulare, questa fossa giugulare fa parte dell'osso temporale, però si articola, cioè si salda con l'osso occipitale, va bene? E insieme formano questo, qui vediamo l'apertura più o meno, ecco, che come vedete ancora una volta è spesso diversa come margini eccetera a destra rispetto a sinistra, che ha una grande importanza, questo è un altro foro molto importante. Questo era il foro carotico, questo è il foro giugulare, e anche qui non dice il nome cosa ci passa la vena giugulare. La vena giugulare interna, che è quella che porta via il sangue dal cervello, quindi la carotide ha portato il sangue al cervello, la vena interna, la vena giugulare interna porta via il sangue dal cervello e lo porta giù nel collo verso, e poi verso il cuore. D'accordo? Non ci passa soltanto la vena giugulare, ma anche numerosi nervi cranici, e questi però li elencheremo dopo. Spostiamoci adesso verso l'esterno. Questa è la zona del processo mastoideo, questa è la zona del processo stiloideo. Ecco, qui, vedete, qui si vede abbastanza bene, ma qui si vede un po' meno bene, eccolo qua. c'è un piccolo foro che però è una certa importanza, il foro stilo Mantegneo, sta nell'osso temporale ovviamente, no? Perché sta tra il processo Mantegneo e il processo stilo Neo. Questo piccolo foro è importante perché fuoriesce un nervo cranico, e poi vedremo qual è questo nervo cranico. Ecco, fondamentalmente queste, diciamo, sono le cose importanti da ricordare. Infine, l'ultima cosa, vedete questa specie di freccia che è messa trasversalmente al condilo dell'osso occipitale, per ricordare che lì c'è un altro buco importante chiamato canale dell'ipoglosso, e lo dice il nome, canale dell'ipoglosso, ci passa il nervo omonimo, il nervo ipoglosso, che è uno dei nervi cranici. Ma su che cosa ci passa, ripeto, tutti questi buchi, per il momento ricordate l'importanza di quelli che abbiamo visto: foro ovale, foro spinoso, foro carotico, foro giugulare, foro spinopartedeo, e poi il grande forame occipitale. Adesso, con dei colori, possiamo intravedere un po' i confini, d'accordo, delle ossa. Ah, e poi, scusate, naturalmente il canale ipoglosso e il grande forame occipitale. Vedete, il verde indica lo sferoide, notate come i processi pterigotei facciano parte dello sferoide, sono le zampe, come dicevo prima, della farfalla, mentre queste sono le grandi ali, che stiamo sulla parte superiore della fossa intratemporale. La fossa intratemporale, ricordiamo ancora una volta, è formata internamente dalla parete interna, dal processo laterale, dalla lamina laterale, lamina esterna del processo pterigoteo dello sferoide. Ok? Superiormente dalla grande ala dello steroide e dal temporale, naturalmente. Superata poi la scalazzigomaglia in alto, entriamo invece nella fossa temporale, ma è chiaro, quella che si vedeva anche dalla norma laterale, senza rimuovere la mandibola. Vedete come sia il foro orale sia il foro spinoso, eccoli qua, stanno dentro lo steroide, mentre il foro carotico, questo, sta dentro questo sopra, qui purtroppo il colore non si capisce bene il confine tra l'osso temporale e l'occipitale, diciamo che il temporale è un po' più chiaro rispetto all'occipitale, non so se fosse... Vabbè, chi è vicino, vabbè, questo dovrebbe essere celeste, invece praticamente sembra grigio, ma insomma, comunque, e questo in realtà è grigio, vabbè, è grigio chiaro, un po' più chiaro, comunque questo è temporale, questo invece è occipitale, più o meno il confine è questo, d'accordo? Ecco, questo è il confine delle due ossa, quindi qui stiamo nel temporale, vedete il processo mastoideo, il filo del fostilo, mastoideo fa parte del temporale, il foro carotico fa parte del temporale, mentre il foro giugulare, che è questo, vi ricordo, è condiviso, è dato dalla giusta posizione del temporale con l'occipitale, d'accordo? Lontanamente l'uno dall'altro, ma unendo si forma questo foro chiamato giugulare. Infine, il foro lacero, questo qua, vi ricordo, sta al confine tra steroide e occipitale, e questo è il clivo dell'occipitale, questo è lo steroide e questa è la piramide, no? Dell'osso temporale. Non verticale significa il cranio visto dall'alto, e come vedete è l'opposto della norma basale, perciò sullo stesso piano ma vedendo dall'alto. Qui non c'è molto da dire, si vede la volta cranica con le grandi suture che superiormente dominano il neurocranio, e sono la sutura coronale, questa, perché cosiddetta, perché in realtà un po' più avanti si appoggiava la parte anteriore della corona, no? La messa su della, se la corona è piccola, più o meno effettivamente la corona tocca in vicinanza, diciamo, questa sutura. E poi la sutura coronale è quella che divide l'ossa frontale, che ovviamente sta davanti, che è questo, dalle due ossa parietali di destra e di sinistra. Poi c'è la sutura sagittale, molto irregolare, che indica il confine tra l'osso parietale di destra, ovviamente, e quello di sinistra, quindi detta anche sutura interparietale. Poi c'è il lambda, questa zona qua, chiamata così perché assomiglia tutta la lettera greca lambda, che è una Y rovesciata, più o meno. E vedete che indica il confine tra le due ossa parietali e questo, che ovviamente è la squama, cioè la parte piatta dell'osso occipitale. D'accordo? E questo è il cosiddetto lambda, che è un importante punto di riferimento. Vi ricordo, a proposito di suture, che le vere suture erano queste, quando il cranio ancora non era al termine dello sviluppo, e vedete che c'era delle membrane connettivali, per il motivo che vi ho detto, no? Che trovano anche più con le classificazioni interne. Sono le cose fontanelle che ci sono per dire per anatro, il bambino che nasce nel parto naturale, il suo cranio, come poi vedremo, deve deformare nel passaggio del cosiddetto canale del parto della madre. E molto spesso queste ossa si spostano di nuovo. Ed è importante che l'osso del cranio del bambino non sia completamente ossificato, proprio per questo, perché sì, c'è una certa mobilità relativa di queste ossa. Spesso il bambino che nasce in parto naturale ha delle grosse deformazioni sulla testa appena esce fuori, no? Ma dopo un po' questo si aggiusta da qui e tutto torna tondo, bello come dovrebbe essere. Perché queste ossa, come vedete, hanno un certo grado di mobilità, cioè dovuto al fatto che esistono appunto queste vere suture, perché sono fatte da conventivolenti. Al termine della crescimento queste suture si trasformano in sinossosi, perché è un cemento osseo che salta letteralmente un osso all'altro, per quelle che due ossa poi, che una volta erano a contatto, diciamo, sinastrosico, praticamente sono diventato un unico osso, si comportano come se fosse un osso. Ecco, la norma occipitale è facilissimo, il contrario della frontale, il piano è lo stesso, cioè il piano frontale, però stiamo osservando il cranio da di dietro e quindi vediamo le gambe in alto. Ecco, notate questa sutura intraoccipitale cosiddetta, perché sta all'interno dell'osso occipitale. Questa sutura in realtà qui è fatta vedere, ma nella maggioranza degli individui non esiste. Però ricorda il fatto, nel senso che non è visibile come invece è visibile qua, in quanto individuo è visibile, ricorda il fatto che l'osso occipitale si forma con più nuclei di ossificazione e questo infatti è il nucleo di ossificazione superiore dell'osso occipitale, era che si frontava quindi con una sutura di cui qualche volta resta traccia, qui vedete la sinostosi, si vede, ma nella maggioranza degli individui, quindi questa è un'eccezione, non si vede, vedete che tutti i grani praticamente che osserverete, veri o finti che siano, la situazione, questa sutura intraoccipitale non c'è. Quelle che ci sono sempre ovviamente sono queste, cioè tra l'occipitale e le due parietali e in alto il lambda, no? Che si continua con la sutura interparietale o sagittale. In basso vedete i processi batteriei dell'osso temporale e questi sono i processi tirodei e questa ovviamente è la visione posteriore della sutura tra l'occipitale e il temporale, che ovviamente è questo. Adesso torniamo alla nota frontale per rivedere in maggior dettaglio alcune strutture. Cominciamo dall'orbita. Ecco l'orbita, io vi ho già accennato a alcune cose, ricordiamo che forma il tetto dell'orbita. Questa è l'orbita di destra, vista dall'esterno, ingrandita. L'osso frontale. Chi forma il pavimento? Questo qui, verdino, è l'osso mascellare. Chi forma la parete esterna? Due ossa, vedete? Lo zigomatico e la grande ala dello sferoide, della farfalla. Chi forma la parete interna? Tre ossa. Ecco, qui vedete bene che in realtà chi le forma di più è lo sfloide, che prima si vedeva malissimo, ma inclinando il cranio non si vede bene ovviamente. Ecco, qui si vede appunto che la parete interna è formata in successione dal processo frontale del mascellare, questo, l'osso lacrimale, e qui vedete il famoso origine del canale delle lacrime, questo, l'osso del sacco lacrimale, e poi però tutta la parte più grossa posteriore è formata dalla lamina orbitaria o papilacea, perché è molto friabile, dell'etmoide, che forma la parete mediale dell'orbita, in questo caso di destra, e la parete esterna della coana di destra, che sta al di là. E se va quindi in pratica la cavità naturale della cavità orbitale. Considerate che non è vero che non comunicano le due cavità, perché la comunicazione è questa, che tra c'è il canale delle lacrime che se in basso si apriva la membrana inferiore di ciascuna coana. In fondo i famosi buchi che abbiamo menzionato adesso li vediamo. Il foro ottico sta dentro questa, che è una piccola ala dello sferoide, la antenna della farfallina. La farfallina qui, il corpo, non si vede perché è coperto da etmoide. Ma poi abbiamo la piccolana, e dentro la piccolana, la radice della piccolana, il foro ottico, il primo foro di cui abbiamo parlato, in cui passa il nervo ottico, che è il secondo paio dei nervi cranici, il nervo della visione e l'arteria ostatica. Poi c'è la fessura orbitaria superiore, ecco, triangolare, formata da piccola grande ala, e lì, dello sfenoide, lì dentro ci passano, ricordate, terzo, quarto, quinto e sesto paio dei nervi cranici. Terzo, quarto e sesto sono alcuni motori che vengono bruciati che fanno muovere poi l'occhio, i muscoli dell'occhio, e nel quinto paio, che sarebbe più o meno, ci passa la prima branca che è il nervo oftalmico, del trigemino, ma poi l'involucro uscirà qui sopra, percorrerà, rientrerà nel tetto all'interno dello sfondatore, poi proprio uscirà qui, dallo forame sovraorbitario. Tra la grande ala e il mascellare c'è la pressione orbitaria inferiore. Qui ci entra dentro l'orbita il mascellare, che è la seconda branca del quinto paio delle ligari, la seconda branca del trigemino, cioè il nervo appunto mascellare. Che poi, entrato qui, passa qui dentro, si nasconde dentro questo canale intraorbitario che sta nel pavimento dell'orbita, dentro lo suo mascellare, e poi uscirà questo canale intraorbitario, o solo intraorbitario, e uscirà poi qui dal forame intraorbitario, per andare nella parte intermedia della faccia. Vi ricordo che poi nella fessura orbitaria superiore, oltre a ovulomotore superiore adducente e nello stallico, ci passa anche la vena ostallica che porta via il sangue dell'occhio. Ok? Qui vedete l'orbita questa volta di sinistra, la parte opposta, vedete di nuovo ottico, fessura orbitaria superiore, la irregolare questa fessura orbitaria inferiore. La fessura orbitaria superiore fa comunicare, e anche il foro ottico, fa comunicare l'orbita al di là che c'è, c'è il nervo cranio. D'accordo? Da dove vengono appunto il nervo ottico, il locomotore, il tornello, il docente, lo stallico? Questo nervo cranio in particolare è la fossa cranica media, cioè la parte centrale del nervo cranio. Mentre la fessura orbitaria inferiore, questa, fa comunicare l'orbita dietro, cosa c'è? La fossa infratemporale che abbiamo visto prima. Quindi questa fessura orbitaria inferiore si apre al di là, non nel neurocranio, ma nella base cranica, nella fossa infratemporale. Ed è questo infatti il percorso che vedremo fa il neuromascellare, perché prima deve entrare nella fossa infratemporale, poi, grazie a uscendo dalla base cranica, da un foro che si chiama foro rotondo, vedremo, che è quello lì nello sferoide, poi entra qui dentro, cioè entra dalla vostra infratemporale nella fessura orbitaria inferiore, e abbiamo visto che la fessura infraorbitaria esce qui dal forame infraorbitario. Di nuovo le ossa, zigomatico, e vedete, grande area dello steroide forma la vena laterale, processo frontale del mascellare, lacrimale, e lamina orbitaria e topinacea del fuori forma la parete interna, il frontale forma il tetto e il mascellare forma il pavimento. D'accordo? Quindi vedete il pavimento dell'orbita di sinistra visto dall'alto dove è stata la sezione. E vedete appunto il mascellare, eccolo qua, vedete il solco infraorbitario, questo corrisponde alla fessura orbitaria inferiore, cioè sferoide e mascellare, lì entra il nervo mascellare e al di là qui c'è la fossa infratemporale. E qui vedete in successione le tre ossa che formano la parete interna. Vedete l'osso lacrimale, qui si vede quindi dal di sopra all'inizio del canale delle lacrime che poi sbucherà dentro la covana di sinistra. Questo ovviamente è l'ecmoide, vedete come l'ecmoide è un osso molto irregolare, d'accordo? Questa è la parte ovviamente nascosta dell'ecmoide, e qui siamo all'interno della parte delle cavità nasali. Notate che è pieno di bucherellature, sono bucherellature piene d'aria, perché l'ecmoide è un osso estremamente friabile, molto sottile, pieno d'aria, che è l'aria che comunica con le cavità nasali, fa parte integrante in realtà dello spazio delle cavità nasali, sono tutte le celle etmoidali. E questa è la visione, piuttosto complessa, è una sezione frontale che è passata, vedete, a livello ovviamente dell'etmoide, che vedete la sezione centrale, eccolo qua, d'accordo? Quindi abbiamo praticamente tolto tutta la parte, naturalmente passano anche nelle orbite la sezione, nelle orbite, e la sezione è passata all'interno dell'osso mascellare, per cui il pavimento dell'orbita ovviamente è stato sezionato. E cosa vediamo al di sotto del pavimento dell'orbita? Qua e qua. Un enorme buco, quello è il seno mascellare. Vedete come per vederlo bisogna fare una cosa del genere. È nascosto dentro l'osso mascellare, sia a destra che a sinistra, è una grossa cavità, un seno paranasale, che comunica con questo spazio. Questo che spazio è? Ovviamente sono le coane di destra e di sinistra. Questo è il paraduro, questo è il volume che si sta saldando, vedete, in alto con quella lamina perpendicolare dell'etmoide, mentre l'etmoide poi ha le lamine orbitarie, con papilace questo, e poi forma però le celle etmoidali all'interno, vedete quel labirinto per un attimo e poi il cornetto medio, il cornetto superiore, e questo invece il cornetto inferiore ha un colore diverso, è un osso indipendente, non fa parte dell'etmoide, si articola per conto suo con osso mascellare in avanti e indietro col palatino che qui non vediamo. In alto l'orbita sta la testa, ovviamente come lei, e cosa vediamo? Il fondo dell'orbita, vedete la sezione biliare superiore, si riconosce, e qui ci a questa stessa cercolare inferiore invece, e qui ci dovrebbe essere il foro, eccolo qua il foro ottico a livello della radice della piccolare. Notate che in alto l'etmoide rappresenta una specie di proiezione che è data all'interno del neurocranio ed è la cresta di gallo o crista galli, vabbè? Questa si trova proprio al centro della cosiddetta fossa cranica anteriore, cioè la porzione più anteriore del neurocranio, d'accordo? La parte superiore dell'etmoide si chiama, e la vedremo dopo, la cosiddetta lamina cribrosa dell'etmoide, tutta bucherellata. E sarà importante perché proprio grazie a questa lamina forellata che sta qua su, i fili del nervo ostativo del primo paio dei nervi cranici, dalla fossa cranica anteriore, arriveranno dentro alla cavità nasale per trasportare l'odorato. D'accordo? Il primo paio dei nervi cranici è il nervo ostativo e il nervo dell'odorato, che ovviamente dovrà entrare in qualche modo con i suoi rami all'interno dell'osso di cuore. D'accordo?
Lamina cribrosa.
Qui vediamo la orbita di destra, questa volta la sezione è la sezione sagittale paramiliana sinistra, scusate, questa è l'orbita ovviamente di sinistra, sezione sagittale paramiliana sinistra, l'orbita di sinistra, e stiamo guardando la faccia interna, la parete interna. D'accordo? Ecco qui vedete di nuovo la successione di mascellare, lacrimale e etmoide, ok? Il pavimento del mascellare. Spostiamoci indietro adesso. Qui vedete che adesso è stato sezionato lo zigomatico, no? Ma anche il mascellare è stato sezionato. E qui si vede la prima parte, questa, e la prima parte, la parte più per uno spicchietto del seno mascellare, che però come abbiamo visto è molto più grande. E ricordate che il seno mascellare si apre, lo vedete chiaramente qui, passando sopra al cornetto inferiore, si apre al meato medio. Quindi se no di ciascuna coana, questo è il nervo medio, questo è invece il nervo inferiore, il nervo inferiore è quello che sta sotto al cornetto inferiore, questo è il cornetto medio, quindi questo è il nervo medio, mentre qui sarà il cosiddetto nervo superiore, tra il cornetto medio e il cornetto superiore. Questa invece è, questa volta è l'orbita di destra, questa sì è l'orbita di destra, però in mezzo all'orbita di destra, di nuovo è una sezione sagittale paramediana a destra, e guardiamo verso l'esterno, quindi vediamo la parete esterna, questa, dell'orbita di destra, e vediamo in successione lo zigomatico e la grande ala dello sferoide. In entrambi i casi, vediamo in basso, ecco poi in basso qui, vedete invece qui il seno mascellare stava completamente bello aperto, dipanato, e vedete una grossa cavità, molto grande. E ricordo questa cavità è attestata di solito la stessa mucosa, questo epitelio che viene dentro, che viene da sangue, e in continuazione con esso. E c'è l'aria quindi. Una cosa molto importante, vedete qui e qua. Che zona sto indicando adesso? Questa è una zona molto importante, è un foro, che si chiama foro sferopalatino. Si chiama foro sferopalatino perché, come potete vedere, si individua fra lo sfenoide, che è questo verde, e questo verde grigio qui, grigino, che è l'osso palatino, è un pezzetto dell'osso palatino. Qui questo osso palatino non si vede perché è nascosto dal mascellare. In avanti, ecco, per vedere questa è una cosa molto importante. Questo che cos'è? È il processo ferigoideo dello steroide, visto dall'esterno. E la lamina esterna è il processo ferigoideo. D'accordo? In avanti, il processo ferigoideo si salta completamente, apparentemente, col mascellare. In realtà non è il mascellare, ma si salta con la, ricordate, il paradino, la forma di L, con la lamina verticale del paradino, che è piccola, molto piccola, e si incastra proprio tra il processo ferigoideo dello steroide da una parte e mascellare dall'altra. sembra che si sappia come macellare, in realtà qui c'è l'osso paratino, la lamina verticale del paratino. È importante ricordare in questa zona dove stiamo qua. Ricordate cosa forma la parete esterna, la lamina esterna che c'è sotto il cuore, la parete interna della fossa intratemporale. Quindi stiamo nella fossa infratemporale. Sul fondo di questa fossa, ecco, c'è questo foro, il foro sferopalatino, che sta all'interno di una cavità, di uno scavo, molto importante, che è la fossa paterico-palatina. Quindi questo spazio qua, che poi si apre in questo foro sferopalatino, tutto questo spazio più o meno ovalare, cavo, viene chiamata fossa paterico-palatina, sta praticamente sul fondo, in alto, sul fondo della fossa intratemporale, ok? Paterico palatina, perché è formata questa fossa, questa nicchia, questo spazio, si trova tra il processo storico-palatino e l'osso palatino e vi ricordo qui c'è la lamina verticale dell'osso palatino. Ok? Unendo l'osso palatino insieme, la lamina verticale, che per un breve tratto in alto, vedete questa che sto indicando adesso, contribuisce a formare il pavimento dell'orbita. Quindi questo pavimento dell'orbita formato dal mascellare, ma indietro per un piccolissimo tratto, questo è la parte superiore della lamina verticale dell'osso palatino, chiamata lamina orbitaria, come vedete è molto piccola. In basso, tra quindi la lamina verticale del palatino, che è in alto termine come lamina orbitaria, e il processo territoriale dell'osso palatino, si individua questo foro sferopalatino. Il foro sferopalatino sta sul fondo della fossa paterico-palatina che veniva dalla fossa intratemporale. D'accordo? Quindi questo è lo spazio della fossa paterico-palatina e in fondo c'è il foro. Dove comunica questo foro? Cosa c'è al di là? La coana, okay? Corrispondente. Quindi questo caso è la coana all'inizio. Quindi con la cavità è la coana. Quindi ricordate che il foro sferopalatino fa comunicare la fossa paterico-palatina, che si può anche chiamare esterno palatina, con la cavità nasale. Mentre la fossa esterno palatina si apre in questo spazio che è la fossa infratemporale. D'accordo? Qui vediamo dall'interno il foro esterno palatino. E questo è il punto in cui al di là, esternamente, c'è la fossa esterno palatina che sta comunicando attraverso questo forale con la cavità natale, ovviamente, in questo caso di destra. Chiaro? È così, chiaro, ovviamente, quello che si chiama. Cavità natale. Vi ricordo, nel vivente, il naso, quello che noi chiamiamo naso, è formato completamente da cartilagini, che eccolo, vedete qua, soltanto nella porzione superiore, che sono le due piccole ossicine natali, sono ossee, ok? Che già conoscete. Se noi abbiamo il setto nasale in basso, di nuovo, vedete che il grosso del setto nasale è cartilaginico, fino alla punta del naso. Mentre indietro, ecco, vedete chiaramente il setto nasale osso, formato da questa che è la lamina perpendicolare, ovviamente, dell'etmoide. E questo è il vomere, ecco, qui vedete chiaramente la forma del vomere, e che in basso vedete si incastra col mascellare, ma anche, ecco, vedete, questo è l'osso palatino, qua. E la lamina orizzontale del palatino, e poi la lamina verticale la vediamo perché è coperta dal vomere. Mentre questo che vedete qua è la lamina interna del processo pterigoideo dello sfenoide, che termina con il cosiddetto uncino pterigoideo. D'accordo? Quindi qui stiamo nel nasofaringe in Italia, no? Si sta aprendo la coana di destra. Che sezione è questa qua? Ovviamente sarà una sezione sagittale paramediana, leggermente paramediana, perché altrimenti sarebbe passata esattamente nel setto nasale. Quindi leggermente paramediana sinistra, e questo chiaramente rappresenta il pavimento della coana di sinistra. Ecco, attenzione, due cose importanti, guardate qua sopra e guardare qua. Questo è il nostro frontale, vedete che c'è aria, c'è il muro, il seno frontale appunto, che comunicherà, come vedremo, poi con le guardie, d'accordo? Come andrà meglio? Come fa il seno mascellare? Vedremo. Anche se lo metterebbe spontaneamente il nervo superiore, invece no, stiamo andando meglio. Questo è un altro buco che sta in che cosa? Cos'è questo? Questo è il corpo della farfalla, è il corpo dello seno. Finalmente vediamo il corpo della farfalla. metà delle mie scorte dello sfenoide c'è un buco molto grosso, uno a destra e uno a sinistra ovviamente, che il seno fa entrare un'altra cavità paralelamente. D'accordo? Quindi se gli sfenoidali dovrebbero comprare lo sfenoide. Questa è la parte del corpo che si salta col primo di che cosa? Il primo di guardare una parte del nostro occipitale. D'accordo? Però quindi come il corpo della farfalla, dello sfenoide, si è andato in avanti con l'etmoide e indietro con lo spigolo dell'occipitale. E in basso, il vomere, che vi ricordo, è stato il disco dal basso della base granica, noi non vedete il corpo perché è coperto dal vomere. D'accordo? Un'altra cosa importante, qui stiamo, in questo spazio qua, dove stiamo? È ovvio che stiamo dentro il nervo cranio, ok? Qui stiamo nella porta carina anteriore e guardate questa, la crista d'agli. Vedete la crista d'agli, la punta delle smoglie, come l'antennina di una piccola casetta, o una ciminiera, un camino, come si fa, che sta in alto, centralmente. Mentre, qui c'è la porta carina media, la parte centrale, e notate che sul corpo della sfenoide c'è un avvallamento molto importante, quella è la pella turcica detta, o sella ipofisaria, lo dice il nome, sella ipofisaria, contiene l'ipofisi, che è la glandola endocrina più importante del nostro organismo. L'ipofisi, che è la glandola endocrina, sta dentro l'endocrania, come il cervello, è stato al centro della vostra cranica media, d'accordo? Protetta all'interno di questa sella ipofisaria, detta anche sella turcica, perché assomiglia alla sella dei cavalieri ottomani, dei cavalieri turchi di una volta, d'accordo? Questa sella turcica, o sella ipofisaria, davanti termina con dei processi, chiamati clinoidei anteriori, che qui non si vedono, perché la tensione sagittale li ha tagliati, e dietro con i processi clinoidei posteriori, che formano un insieme, il cosiddetto dosso della testa. Processi clinoidei. Questi però li vedremo dopo, normalmente osservando l'interno del cranio. Se noi, quella sezione di prima, più o meno simile a questa, no? La facciamo nel vivente, ovviamente tutto è coperto da mucosa, infatti vedete non vedete più che questa è cartilagine qui è osseo, no? Perché chiaramente c'è la mucosa, l'epitelio che deve essere tefalonzato. Qui vedete la sezione sagittale, in basso c'è la cavità orale, che ovviamente questa è la lingua. Qui stiamo nello spazio rinofaringeo, qui nello spazio orofaringeo, cioè la parte buccale della gola. E poi in basso, questa è l'epiglottide cosiddetta, e qui comincerà in avanti la laringe, che continua la via respiratoria, e dietro l'esofago, che continua la via digestiva. In basso di nuovo, un'altra cosa importante, avete visto prima che molti individui, la rete renale del temoglio di cuore non si saltano tra di loro, ma si insinua un pezzetto di cartilagine tra di loro, che persiste in alcuni individui, in altri individui no, quindi c'è la fusione completa, quindi questa cartilagine ossifica solo questo pezzo qua, però non questo mai, d'accordo? Per esempio, quindi in altri individui voi vedete che ecco, vedete che qui c'è la saldatura invece, una saldatura tra l'area rettodinale dell'antemoide e il vomero, ok? Mentre la parte anteriore è cartilaginea, d'accordo? Oh, notate qui, adesso questa è una sezione, guardate, questa è la sezione sagittale paramediana destra, che è passata quindi a destra rispetto al sesto nasale. Stiamo guardando l'interno della covana di destra e vediamo la parte esterna della covana di destra, la parete esterna, dove ci sono i cornetti o conche o turbinati. In questo caso coperti da mucosa. D'accordo? Questo è il cornetto inferiore, questo è il cornetto medio e questo è il cornetto superiore. D'accordo? Conca, cornetto turbinato, ricordo la stessa cosa. Quindi qui sotto, qui c'è il lato inferiore. Questo sarà il lato medio, cioè tra cornetto inferiore e cornetto medio, e questo sarà il lato superiore. Vedete qui di nuovo il seno sferoidale e qui il seno frontale. Ecco, attenzione, facciamo adesso una sezione ancora più, sempre sagittale, ancora più destra, paramediana, ancora più destra. Qui passiamo pure attraverso i cornetti, che come vedete qui sono stati sezionati in parte, il cornetto inferiore, ecco, e questo è il cornetto medio, mentre questo è il cornetto superiore, ok? Vedete questo specifico, questo, tenetelo in mente, è importante, indica